creare delle domande nel deposito delle domande. E a partire da queste domande creare un questionario. Ora voi siete tutti sullo stesso corso. Quindi che facciamo? A parte che il server impazza. Idealmente c'è qualcuno che crea le tre domande, ho pensato, ho immaginato, e poi uno crea la sua attività quiz separatamente, per esercitarsi.
Tu
oppure
dici,
se non avete voglia di fare.
Ogni docente ha un argomento.
Ogni docente apre, va sull'attiva modifica e apre un nuovo, aggiunge una nuova attività. Prima di fare questo però bisogna creare le tre domande così di esempio a cui avevo pensato da inserire successivamente nel questionario.
E le domande le crei tu o?
Le proietto.
Perfetto. Allora,
se qualcuno vuole farle bene, se qualcuno vuole solo osservare, le faccio io sul mio.
Benissimo, no, anche noi avevamo sperimentato l'altra volta sulle domande che... I docenti di inglese sono bravissimi, sono creativissimi nel creare domande. Però insomma è bene lasciare spazio a tanti dubbi.
E poi insomma vi avrei detto, queste sono tre domande così tanto per esercitarsi oggi che inseriamo lì nello spazio comune. Facciamo finta di essere nel Buddha. Se volete, invece di usare lo spazio comune, utilizzate il vostro vero spazio comune. Così le domande. E se volete, invece di creare le domande che io vi do in esempio, create delle vere domande con la stessa metodologia, così resteranno nel vostro deposito.
Ok.
Beh, prima chiacchierò una ventina di minuti e poi passiamo all'azione. Allora, oggi valutazione. Quindi per fare un ripasso, credo che rispetto a quello che abbiamo visto ieri, quindi a beneficio degli esempi, si valuta la valutazione, si fa perché prima della valutazione c'è un apprendimento. O a volte la valutazione è precedente all'apprendimento, cioè si valuta il livello degli studenti prima di farli entrare. In questo caso la valutazione si chiama diagnostica. Io traduco dall'inglese,
non so se in italiano si usa il termine summative formative.
No, perché il correttore automatico me l'ha segnato come errore. Quindi, per riprendo uno dei modelli che ho presentato ieri, il modello degli svizzeri Bertillon e Collet, che dicono gli apprendimenti sono di tre tipi. Cognitivo, affettivo o psicomotorio. Potete tradurli in sapere, saper essere, saper fare. E il livello di profondità, il livello di maestria degli apprendimenti può essere, può andare dal superficiale al profondo. Quindi ci sono degli studenti che apprendono, diciamo, maniera superficiale, sono degli studenti, spesso si ritrovano allo stesso corso, sono degli stili di apprendimento degli studenti che preferiscono in funzione della materia, in funzione della motivazione, in funzione degli interessi di ognuno, avere una memorizzazione che si limita ai fatti, oppure avere un interesse per la materia, avere una memorizzazione, un apprendimento che va in più in profondità. Questa matrice, questo schema, cercherò di usarlo per spiegare quali sono i diversi livelli di valutazione, i diversi tipi di apprendimento che possiamo valutare con i vari tool di valutazione che abbiamo a disposizione. Per oggi useremo Moodle perché penso sia lo strumento un po' comune a tutti, ma per fare delle valutazioni online ci sono tanti altri strumenti. Per me è inutile andare a cercare cose complicate. Lo strumento di valutazione di Moodle è fatto molto bene. cercherò di dimostrarlo oggi facendovi vedere come e quando far apparire feedback, avere accesso ai suggerimenti, eccetera. Altri strumenti che dei cosiddetti authoring tool o rapid learning tool, non so se li conoscete tu, che legate learning, mi rivolgo a te per sapere se
in
particolare di Spring, tipo gli strumenti di Adobe, eccetera, sono molto più potenti dal punto di vista delle possibilità grafiche, ergonomiche, di creare delle domande con i grafici, con i disegni, eccetera, però non hanno questa ricchezza di feedback che ha il quiz di Moodle. Ancora un ripasso di ieri, per me, fra i tanti argomenti, come diceva Giuseppe, noi in Francia siamo stati obbligati dalla legge a fornire una formazione alla pedagogia ai nuovi entranti. I nuovi entranti sono però esonerati di 64 ore di corso in cambio di questa formazione alla pedagogia. Quando ho fatto per la prima volta quest'anno a Tolosa questo tipo di formazione, gli abbiamo proposto vari argomenti. L'argomento che ho deciso, che propongo qui, è quello della coerenza, il cosiddetto allineamento costruttivista, quindi della coerenza tra obiettivi di apprendimento, valutazione degli obiettivi e attività che permette di legare gli obiettivi che ci si pone all'inizio di un corso e le valutazioni che si fanno normalmente alla fine di un corso. Quindi, gli obiettivi, cosa dovranno sapere gli studenti alla fine del corso, oppure se si tratta di obiettivi di altro tipo, cosa dovranno saper fare o come dovranno essere, quali attitudini dovranno avere. Le tre cose sono spesso interconnesse, molto spesso in un apprendimento che ancora facendo riferimento a ieri, Gagné chiama di motor skills, quindi apprendimento psicomotorio, saper fare qualcosa, ci sono dentro delle attitudini, ci sono dentro dei valori e ci sono dentro delle conoscenze. Quindi molto spesso l'apprendimento, torno indietro, psicomotorio include l'affettivo e il cognitivo. Quindi, seconda tappa, valutazioni, come dimostreranno di saperlo fare, o di saperlo, o di saper essere, e attività, cosa gli propongo agli studenti durante il semestre, durante tutto il periodo di apprendimento per arrivare a questi risultati. Quindi, il focus di oggi è sulla parte valutazione. Più o meno ho detto cosa si valuta, si valuta un apprendimento. Poi vedremo, nella parte così un po' iniziale, un po' più teorica, perché e per chi si valuta, quando si valuta, come si valuta e quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per valutare. Ancora una volta strumenti di Moodle, poi ovviamente si può valutare all'orale, in un'altra maniera. Anticipo domani vedremo per chi c'è. Una forma particolare che è la valutazione fatta, sempre con un formulo che si chiama, con l'attività che si chiama workshop. Allora, primo punto, perché si valuta? L'obiettivo della valutazione è prendere delle decisioni. Chi deve prendere queste decisioni? Ma prima di tutto lo studente. Lo studente che si autovaluta, oppure che riceve una valutazione, e fa il punto sul proprio apprendimento. Io sono bravo, non sono bravo, posso andare avanti, devo ripassare, eccetera, eccetera. L'insegnante prende la decisione, vede le valutazioni e dice: il corso forse non è troppo, gli obiettivi non sono ben calibrati, forse ho chiesto troppo agli studenti, forse gli studenti non lavorano abbastanza, insomma, qualsiasi sia il risultato. La valutazione serve al docente per prendere questo tipo di decisione. E poi c'è il committente, responsabile della formazione, dirigente delle risorse umane, insomma, non necessariamente parlo del campo universitario, che dice: ma io mi ero prefisso degli obiettivi di formazione per gli studenti del dipartimento, per gli studenti del corso di laurea, la divisione acquisti della mia azienda, eccetera. Io ho fatto fare una formazione, la formazione è stata efficace, abbiamo raggiunto gli obiettivi oppure no. valutazione sono piuttosto i tre momenti di valutazione rispetto a tutto questo che abbiamo visto. Ho messo in evidenza, ma in realtà l'ho un po' cancellato, credo che è fatto qui. Ci sono i tre tipi, i tre momenti di valutazione, sono prima di un corso, durante un corso o alla fine di un corso. E hanno tre obiettivi diversi. Quindi la formazione prima del corso serve per identificare delle conoscenze che sono già eventualmente presenti negli studenti. Gli studenti hanno già. La formativa è qualcosa che serve per, come forma di passo, serve come forma di formazione, non so come devo trovare qualche sinonimo, come forma di rafforzamento delle conoscenze che si fa durante il corso. Quindi non necessariamente comporta un voto dietro, comporta sicuramente un feedback, è molto, molto consigliato dare un feedback rispetto alle valutazioni formative. E quindi, e soprattutto per la valutazione formativa, a cui la formazione formativa mi riferisco quando dico è uno studente che in seguito alle formazioni prende delle decisioni. Dice devo ripassare ancora una volta, oppure va bene, posso presentarmi, posso andare al capitolo successivo, all'argomento successivo e così via. Quindi sommativa o certificativa, detto alcune volte anche certificativa, è la formazione che si fa alla fine del corso. E serve per la decisione conseguente alla valutazione sommativa certificativa e conclusione di un corso, risultato di un esame, eccetera. Quindi è quella che, a cui normalmente si pensa quando si dice si fa una valutazione. Si fa una valutazione, normalmente si pensa alla valutazione sommativa. Sempre parlando, non l'ho scritto lì, non ho nessuna diapositiva che ne parla, sempre parlando di un autore che ho citato ieri, che è Bloom, Benjamin Bloom, che ha fatto la tassonomia dei livelli di apprendimento. Bloom alla fine, verso gli anni, durante gli anni 80, quindi alla fine della sua carriera di ricercatore in scienze delle formazioni, ha tirato fuori un'altra teoria che si chiama del mastery learning. Mastery learning è quindi l'apprendimento basato sulla quindi ha fatto questa ricerca, ha preso nella sua università, all'università di Chicago, tre gruppi di studenti. Primo gruppo fa lezione frontale in aula normalmente. Secondo gruppo applica questa teoria del mastery learning. Significa che ogni studente deve dimostrare di essere competente in un argomento prima di passare all'argomento successivo. Terzo gruppo ha applicato il mastery learning più gli ha affidato un tutor individuale. Risultati dei tre gruppi: il primo gruppo ha dei risultati positivi intorno al 40%. Secondo gruppo mastery learning ha dei risultati positivi intorno al 68%. Terzo gruppo, tutor individuale, 98%. Quindi non c'è da stupirsi di questa cosa. Però lui dice che nessuna società può permettersi di mettere un tutor individuale dietro a ogni studente, o un insegnante individuale dietro a ogni studente, è troppo costoso. Però la tecnica del mastery learning è qualcosa invece di realistico, che possiamo mettere in pratica. In Moodle, per esempio, si può utilizzare la restrizione di disponibilità, si dice così, o il completamento attività, conoscete? Insomma, ogni argomento, ogni sezione in Moodle è accessibile solo se si è avuto un risultato nel test finale dell'argomento precedente. Questa è una forma di applicazione del mastery learning. Okay? Quindi, in questo caso, qual è l'obiettivo della formazione? È una valutazione formativa. Accertiamo che lo studente sia abbia un certo livello, dimostra di avere questo livello può passare all'argomento successivo. Questo ha dei benefici, sperimentato, ha dei benefici molto molto forti nei risultati degli studenti. Quindi, valutazione, faccio ancora un ripasso di ieri, valutazione è legata alla definizione degli obiettivi di formazione. Fa sempre bene fare un piccolo ripasso. L'obiettivo di formazione ben definito ha tre caratteristiche. Qual è la prestazione che è attesa dallo studente, quali sono le condizioni di svolgimento del suo esame finale e quali sono i criteri di qualità. Cioè, cosa ci fa dire, ok, lo studente è a livello per me accettabile, almeno per me accettabile, oppure no. Quindi, queste tre caratteristiche degli obiettivi di formazione in realtà contengono già in sé degli elementi per poter creare degli oggetti di valutazione. Somiglia molto a, come dire, a una traccia d'esame. Che cosa ci aspettiamo che lo studente sappia fare? Che cosa gli diamo a disposizione? Una calcolatrice, una penna, delle informazioni, la possibilità di andare su internet oppure no, una lista di argomenti fra cui a partire dalla quale deve riconoscere quelli che per noi sono significativi. Per esempio potremmo dire facciamo un corso di storia, diamo agli studenti una lista di cause e fra queste cause deve trovarne 10 che siano all'origine della crisi del 1929, oppure all'origine della crisi della prima, seconda guerra mondiale. E i criteri di qualità. Deve saperlo fare in mezz'ora, deve saperlo fare con uno scarto massimo rispetto a uno standard, una norma che noi abbiamo in testa. Quindi deve saper riparare una ruota, per fare l'esempio che ho fatto ieri, in 10 minuti avendo a disposizione, deve saper cambiare una ruota in 10 minuti avendo a disposizione tutti gli attrezzi, oppure no. Quindi, già stiamo definendo dei criteri di valutazione. Veniamo un po' più nel concreto, quindi introduco già la parte Moodle. In Moodle in realtà ci sono molte attività che possono dare, che ammettono di essere valutate. I tre classici item di valutazione, item one. Sono il compito, il quiz e la valutazione pratica. In realtà in Moodle voi avete anche il forum può dare luogo a un voto, la base dati, il glossario, il feedback. L'oggetto SCORM, se nello SCORM è compreso dei momenti di valutazione. Questo qui poi lo rifaccio come, non so se la prima, farlo vedere subito alla fine. Sì, faccio più o meno, alla fine ho messo una tabella, la faccio vedere subito, una tabella riassuntiva dei tre principali item di valutazione di Moodle, di come viene costruita la relativa griglia di valutazione, il feedback, qual è il tipo di apprendimento che si propone di valutare e qual è il momento di valutazione adatto per ognuno di questi strumenti. Ma questo lo usiamo alla fine come riassunto, come sintesi della sessione. Quindi siamo d'accordo, approfondiamo, ci focalizziamo fra oggi e domani su questi tre strumenti. Più che altro io mi focalizzo sul quiz e sulla valutazione fra pari. Il compito non c'è troppo bisogno di farlo vedere. Tranne che per il fatto che nel compito Moodle voi potete creare, se andate su un menu che si chiama valutazione avanzata, credo, faccio traduzioni a volo rispetto a della lingua che uso abitualmente, potete creare una griglia di valutazione. La griglia di valutazione che normalmente è fatta per criteri sulle righe e per livelli sulle colonne. C'è qualcosa del genere. Se per esempio state valutando una presentazione orale, ci sono vari criteri che voi valutate. Li ho messo come esempio, per essere esempio che non corrisponde neanche ai punteggi che ci sono nell'università italiana. Per esempio, ho immaginato tre criteri: l'organizzazione della presentazione, la padronanza dell'argomento e la propria elocuzione. E per ognuno di questi criteri definisco delle colonne, delle griglie di qualità. Quindi do il minimo dei punti, per esempio la padronanza dell'argomento non c'è, potrei mettere 0, ma è molto dibattuto se, qual è il valore dello 0 nelle valutazioni, se bisogna per caso cominciare da 1 o da 0, ci sono molte discussioni in ambito pedagogico. Quindi il voto minimo non ha padronanza dell'argomento, forse è un po' più di punti se io avrei potuto mettere una scala da 0 a 5, se da 5 da 6 a 10, se invece di mettere in sequenza 1, 2, 3, 4, un po' più di punti se risponde alle domande semplici, ma non a quelle più approfondite, se risponde senza elaborazione o se argomenta bene le risposte. La stessa cosa per l'elocuzione: se è un'elocuzione debole, se è un'elocuzione un po' più retorica che mette in luce le parole chiave, eccetera. Quindi questa voi la potete costruire esattamente questo tipo di schema nel compito modello. E poi quando, se per caso la vostra valutazione prevede dei file che gli studenti depositano sulla piattaforma Moodle, ne avete accesso direttamente quando passate la correzione dei file depositati. Allora, altro punto chiave delle valutazioni è il feedback. Senza voler di nuovo, sempre paura di impostare la suscettibilità delle persone. Faccio anch'io, molto spesso il feedback che diamo agli studenti è semplicemente un numero. Quindi bisognerebbe, in realtà, nel feedback ideale, è un po' più argomentato. Dite agli studenti che cosa devono migliorare. Fate il legame fra gli obiettivi di apprendimento che gli avete idealmente comunicato prima e la loro prestazione, la loro performance. Non li abbattete troppo, nel senso che dite dovete migliorare questo, ma avete fatto bene comunque per quest'altro argomento. Non è un linguaggio astruso rispetto agli studenti. Ricordiamoci sempre la situazione di apprendimento, di insegnamento di apprendimento: un esperto della materia che parla a dei novizi della materia. Quindi non dimentichiamolo. Per lo studente è molto importante, ovviamente, perché è metacognitivo, si posiziona rispetto al livello che è stato richiesto dall'insegnante, può favorire la motivazione. La motivazione, sempre nello schema riassuntivo di Bertium, è il prodotto della difficoltà percepita rispetto all'argomento e dell'interesse rispetto all'argomento. Quindi l'insegnante può influenzare la motivazione cercando di curare questo aspetto della metacognizione, cioè di dire allo studente: ma non è il diavolo, non è così. E di trovare dei trucchi didattici per presentare meglio la materia, quindi per mettere in evidenza per l'interesse che può avere la materia.
Scusa, posso così creiamo un minimo di dialogo nella lezione? sempre mediato da qualcosa, dal compito scritto, dal compito Moodle, dal quiz. Da dire, io domani ho 100 orali, esami orali di analisi 1, in cui lo studente viene e gli chiedo, mi dimostri il teorema di Rolle, lo studente dice, e io dico no, guardi che deve fare così, no, non va bene così. C'è già, qui c'è un po' di feedback,
sì, sì, sì.
No? Perché, non so, mi pare di capire che diamo per scontato ormai che il futuro è. Io con uno studente non parlerò mai più, ci sarà un totem in cui lo studente guarda e io dall'altra parte che gli rispondo. Un po' così, no? Non so come in Francia, perché.
C'è qualcuno che mi ha detto, ma io non voglio di trasformarmi in pixel, io lo voglio vedere lo studente. Non voglio essere mediato da uno schermo.
Perché mi domando se ha senso che io perda, diciamo, 100 ore l'anno per fare 100 orali, piuttosto che invece fare il quiz in cui poi automaticamente, a seconda della testa scelta multipla dello studente, ti dico sì, hai quasi capito, no? Automaticamente, no?
Ognuno vado all'ultima diapositiva.
No, scusi, io interrompo per non perdere tempo alla discussione.
Guarda l'ultima positiva. Quando usarlo? Dei tre strumenti di valutazione, in quale momento usarlo? Per me il quiz a risposta automatica è soprattutto in maniera formativa, serve allo studente per posizionarsi. Il compito va utilizzato in tutti gli altri tipi di valutazione. Ma io suggerisco comunque di crearsi una griglia di valutazione, anche se si fanno degli esami orali.
Sì, sì, no.
Anche se è implicita, ogni insegnante ce l'ha implicita. Ma c'è spesso il problema dell'obiettività. A me succede che correggo 100 copie, sono più severo nelle prime ore di correzione, un po' più indulgente nelle ultime, o viceversa. Quindi per me la griglia va sempre usata. Sempre parlando della Francia, sa che in Francia gli esami sono tutti
sono
scritti
anonimi, sì.
E sono anonimi, cioè c'è una linguetta che e poi c'è una griglia con due correttori, si devono le due persone che correggono devono hanno la griglia e dicono stanno i punti e viene fuori automaticamente il punteggio del test. Quindi per evitare questi problemi di stanchezza nella correzione delle copie, freschezza dall'altro punto di vista, questo lo poi se dipende dalle abitudini di ognuno. Se il feedback che è dato all'orale, l'interrogazione orale, è veramente di questo tipo, benissimo. Non sempre lo è. Io ho fatto non una buona università, forse, ma spesso, diciamo, 28.
Finito. Senza dire che
sì.
Una base di
ammiro gli insegnanti che argomentano il loro voto. Assolutamente. Raramente mi è capitato. Posso fare anche il nome, Università di Perugia, Facoltà di Economia. Ma sì, in generale sono d'accordo.
No, non volevo interrompere, era solo una.
No, non è. No, è un'osservazione molto, molto pertinente. Se c'è qualche resistenza nella digitalizzazione della formazione, è proprio in questo tipo. È proprio nel fatto che la paura legittima di perdere una cosa. Quello che si dice è che non sarà più lo stesso tipo di rapporto. Che il docente si trasforma, che diventa un coach. Tutto. Non è più lui a trasmettere dei contenuti, è un accompagnatore rispetto all'acquisizione di competenze. Potete essere d'accordo o meno su questa. Sì.
Va un po' contro all'esperimento che ci ha raccontato prima, che è stato fatto a Chicago con il tutor personale, no? Cioè, laddove c'era il tutor personale, c'era il 98% di studenti.
fatto, l'ho fatto una volta, poi non si può più fare.
Sì, d'accordo, però se ci mettiamo sempre davanti un computer tra noi e lo studente, cioè come vediamo questa cosa?
È un argomento spinoso, la digitalizzazione. Come il processo di insegnamento e come il processo di apprendimento sono modificati dalla digitalizzazione della formazione. Parlando di evoluzione, per esempio, degli strumenti, degli LMS, dei big data, c'è la fondatrice della piattaforma di MOOC Coursera, che è Daphne Koller, che dice: fra 5 anni i corsi frontali, le lezioni frontali saranno sparite e la formazione sarà una scienza dei dati. Quindi tutto mediato, tutto tramite computer, e ci saranno dei programmi di formazione predittivi che saranno capaci di dire per ogni persona qual è il suo bisogno di formazione. È un mondo che non mi piace, insomma, che non ci fa sognare. Per me c'è un utilizzo giusto delle tecnologie. In questo caso, se parliamo di valutazione, io non voglio levare il rapporto diretto con lo studente, voglio usare le tecnologie come strumento metacognitivo per gli studenti e non più di quello. Al limite, per raccogliere i compiti, può essere anche, se fate dei compiti scritti, può essere anche interessante, piuttosto che averli nel mondo atomico. Raccogliete dei bit invece di raccogliere degli altri, cioè dei pezzi di carta. Quindi, ma sento le stesse riserve in Italia come in Francia. Quindi sono d'accordo. Bene suscitare il dibattito. Sei tu, poi faranno riferimento a te qui per dire altro, facciamo troppo digitale nella formazione.
Beh, non credo che abbiamo un problema di questo tipo via Trieste, non è vero? Cioè abbiamo, hai visto quanto abbiamo messo per montare sul computer e l'audioregistratore? Immaginati in sede di esami se uno prima mette mezz'ora per apparecchiare tutto, poi forse a che punto può cominciare a fare gli esami. Diciamo, in prospettiva è comunque interessante capire quali potrebbero essere i vantaggi e gli svantaggi di questi strumenti. No,
ma ieri ho detto, per vedere quali sono le attività che proponiamo agli studenti, mi appoggio sull'e-learning perché ha un rigore metodologico che possiamo applicare agli altri forme di formazione. Qui faccio un po' la stessa cosa. La griglia di valutazione è qualcosa assolutamente da fare in e-learning, il feedback automatico è qualcosa assolutamente da fare in e-learning, però possiamo trarre ispirazione per i corsi, fra virgolette, normali. Ok, quindi abbiamo parlato del feedback, grazie della... passiamo a fare un po' di lavori pratici, quindi sul vostro Moodle, per esempio, perché usiamo il quiz Moodle? Perché se abbiamo creato tutta una serie di domande che tutto il programma, possiamo usarla per interrogare gli studenti su una larga parte del programma, direi quasi su tutto il programma. L'interrogazione classica che sempre io conosco, sperimentato, è che mi fanno 3 domande, quindi un campione in realtà degli argomenti da sapere, 3 domande su un libro di 500 pagine, qualcosa del genere. Quindi c'è un po' di c'è un rischio di validità, di legittimità, perché se lo studente è fortunato pesca le 3 domande in cui è un po' più preparato, se non è fortunato peggio per lui. La prossima volta impara a studiare bene tutto il programma. L'università che io ho vissuto è questa, perché permette con il test automatico di questo modo di valutare un grande numero di studenti, semplificare la correzione e garantire che rientriamo nella tecnica dei, degli strumenti di valutazione. Allora, un quiz è un cosiddetto strumento item di selezione, gli altri sono di protezione. Cioè nella selezione lo studente deve cliccare su qualcosa che abbiamo già qualcosa negli altri strumenti, è lui che deve produrre, quindi un item, scusate, item di produzione. Nel quiz il campo cognitivo dello studente è più modificato rispetto alla produzione, perché vede un concetto con la formulazione che gli è stata data dal docente o da chi ha preparato il quiz. Nella produzione è lui che esprime le sue conoscenze con le sue parole. Quindi l'abilità implicita richiesta allo studente nel quiz è di saper leggere correttamente quello che l'insegnante gli propone, dall'altra parte di saper produrre, quindi delle qualità relazionali. Quindi immagino che non si vede, io piuttosto che rifare la lista dei tipi di test che si possono fare in Moodle, ho preso direttamente lo screenshot, ma essenzialmente oggi ne usiamo due, la risposta multipla e il vero o falso. Poi c'è l'apparentamento, la numerica, si chiama corrispondenza. Nel senso abbiamo una lista a sinistra, una lista a destra, dobbiamo fare una corrispondenza tra gli elementi a sinistra e gli elementi a destra. A sinistra, non so, le capitali, a destra i paesi. Quindi come si oggi facciamo un po' di questo tipo di selezione. Lo studente deve scegliere fra una serie di domande che gli poniamo. Quindi testo della domanda, che può essere un'affermazione o esplicitamente una domanda che finisce con un punto interrogativo. L'affermazione spesso poi presuppone una risposta di tipo vero o falso, quello che faremo fra poco. Quindi le alternative, che sono la o le risposte giuste e i cosiddetti distractors. Ancora una volta mi rivolgo.
Distrattori.
Che devono essere più o meno plausibili, ma non ci deve essere la possibilità di ambiguità, deve essere chiaro, non ci deve essere soggettività o possibilità di discussione, di confusione, deve essere chiaro che la risposta giusta è la risposta giusta e che i distrattori non sono giusti. Poi c'è i feedback, allora in Moodle i feedback sono complicati, ce ne sono di tre tipi, c'è il feedback relativo a ogni domanda e ci sono i feedback per ogni risposta. Più c'è un feedback globale che è relativo al punteggio che ha ottenuto rispetto al questionario. Quindi i feedback, se li utilizziamo in maniera formativa, devono essere un elemento di ripasso, devono rispiegare il concetto sotto altra formulazione, eccetera. Quindi in Moodle, in generale negli strumenti a correzione automatica, il feedback è un elemento molto molto importante. Spesso non si mette domanda, risposta esatta, punteggio, risposte sbagliate, finita lì. Ancora una volta, la valutazione di questo tipo è consigliata in un ambito formativo per gli studenti, quindi bisogna curare molto il feedback. Quindi, rifaccio blu, che tipo di livello, che tipo di approfondimento si può valutare con un test a correzione automatica? Normalmente i livelli più bassi sono di blu, quindi la semplice conoscenza, il fatto che abbiano capito qualcosa, il fatto che sappiano applicare qualcosa, al limite saper fare un'analisi di qualcosa. I livelli alti di blu, quindi sintesi e valutazione, è molto difficile da valutare con questo tipo di strumento, tranne con qualche trucco che è un certo Leclerc, che è un belga, suggerisce di usare per arrivarci. Quindi Lui dice, piuttosto che fare le classiche domande in cui c'è una risposta corretta o più risposte corrette e altre risposte false, dice di aggiungere nel testo della domanda la possibilità di dire, per lo studente, dire nessuna di queste risposte è corretta. Quindi lo studente è costretto a un lavoro di analisi che non farebbe se sa già che c'è una delle risposte corrette. Cioè, gli sollecitiamo un livello di attenzione più alto in questo caso. Oppure sono tutte corrette. Altra possibilità che dobbiamo offrire allo studente per farlo ragionare un po'. Per esempio, se io dico dove si trova la Normandia, fra sul canale della Manica, a nord-ovest di Parigi, a est della Bretagna, sono tutte corrette. Quindi lo studente si impegna un po' di più in questo caso. Possiamo proporre delle domande in cui lo studente indica il suo grado di certezza rispetto alla risposta che deve fornire. Quindi seleziona una risposta, poi dice sono più o meno sicuro e il punteggio varierà. Se lui dice sono assolutamente sicuro e la risposta è corretta, prenderà molti punti. Se lui dice sono assolutamente sicuro e la risposta è sbagliata, perderà molti punti nella valutazione globale. Altra possibilità per rendere un po' più interessante questo tipo di valutazioni è prevedere nel testo c'è un'assurdità, c'è un errore nel denunciato. Come esempio ho messo in quale anno si sono incontrati Einstein e Pitagora. Quindi lo studente riconosce l'errore e fra le domande che gli proponiamo dice no, c'è un'assurdità, non si sono mai potuti incontrare. Quindi passiamo alla redazione delle domande, quindi potete cominciare a connettervi al Moodle. Qualche consiglio che dà la letteratura che io ho sperimentato. Che deve essere coerente con gli obiettivi, deve essere la valutazione coerente con gli obiettivi del apprendimento che quindi abbiamo stabilito prima, che non deve riguardare questioni di dettaglio, che non sono l'interesse principale di un argomento, di un corso, che bisogna sempre dire nel testo della domanda quante risposte giuste ci sono. Cioè lo studente non deve perdere tempo in dettagli inutili, in sforzi inutili a trovare. O fate come prima, gli dite c'è questa possibilità, c'è la possibilità che c'è un'assurdità nell'enunciato, oppure vi dite ci sarà una risposta giusta, due o tre, eccetera. Questo consiglio non fa l'unanimità di solito, ma la letteratura in scienza della formazione lo consiglia. Quindi poi la formulazione, evitare le doppie negazioni, essere corretti sintatticamente e semanticamente. A volte ho visto che qualcuno fa dei trabocchetti veramente di ortografia. Per cosa è famoso Einstein, e scrivono Einstein con una E finale, per esempio, quindi è un trabocchetto, non intendono il vero Einstein, ma qualcun altro succede. Spesso bisogna dare un'informazione preliminare, punto, si va a capo, si fa la domanda diretta. Mettere nel testo dell'enunciato della domanda gli elementi comuni della risposta, cioè perché, non ripetere le risposte perché, cioè tutto quello che può essere, che è comune alla risposta, metterlo direttamente nel testo della domanda. Per la redazione delle risposte quindi devono essere assolutamente giuste, devono essere mischiate, spesso se uno studente fa il test più volte non deve avere riferimenti rispetto alla posizione della risposta giusta rispetto a quelle che sono sbagliate. I distrattori devono essere credibili, quindi una risposta di questo tipo, quali conseguenze filosofi sono latini o romani, è troppo facile. Leggendo i cognomi delle risposte sbagliate, c'è cioè un tedesco e un francese. Un'altra cosa che è stata riscontrata è che nelle domande di tipo vero o falso gli studenti tendono a fare una cosiddetta risposta per adesione, cioè a privilegiare il vero, senza ragionarci troppo. Quindi quando si fanno dei vero o falso, bisogna che la risposta giusta è consigliato che sia il falso. Lo faremo Adesso poi sono i tipi di, qui sicuramente non si legge, questi i grafici che sono qui. Sì, sì, ma adesso faccio il dettaglio, ma il problema è se... sono di tre, ci sono tanti tipi, ma io ho visto di intensa tre, la conoscenza della risposta, conoscenza del punteggio, si chiama knowledge of result, mi fido sempre a voi quando si parla in conoscenza. Quindi allo studente possiamo dire il punteggio, possiamo dare la risposta esatta, oppure che questo si chiama knowledge correct, quindi KCR, oppure possiamo dare la possibilità allo studente di riprovare fino a trovare la risposta giusta.
Questo è il primo feedback che si può fare con Moodle?
Sì, e questo si chiama answer until correct. Poi ci sono degli studi, sempre in scienza della formazione, il feedback può essere di due tipi, o esplicativo o correttivo. Correttivo è quello più povero, diciamo. L'esplicativo è quello più ricco. Quindi, studio del 2004, gli effetti del feedback, dei due tipi di feedback sui vari aspetti cognitivi dello studente. Per la memoria, ovviamente, il feedback esplicativo è più ricco del feedback correttivo. Volevo dire questo, volevo dire che è più interessante del feedback correttivo. Per il trasferimento delle conoscenze in un altro ambito, settore, uguale. È sempre così, il feedback esplicativo è più interessante per lo studente rispetto al correttivo, tranne per la motivazione. Per la motivazione ricevere il punteggio, quindi il semplice punteggio, e fa più del bene rispetto al feedback esplicativo. Non lo trovo molto coerente, ma c'è uno studio che dice questo. Altro studio del 2009, credo, qual è l'effetto del feedback su un lavoro individuale o su un lavoro di gruppo, in binomio, in coppia, eccetera. Allora, la linea rossa, quali sono i risultati senza feedback e quella gialla con un feedback. In tutte e due il feedback aumenta la performance dello studente, ma molto di più nei lavori individuali. La logica che c'è dietro è che quando gli studenti lavorano in gruppo si fanno il feedback fra di loro, si autocorreggono, esce fuori dall'intelligenza collettiva qualcosa di migliore, di più, di sinergico rispetto al lavoro individuale. E questo è l'interesse di utilizzare molto spesso la valutazione fra pari. Perché nella valutazione fra pari sono gli studenti stessi che si fanno fra di loro il feedback, oppure nel lavoro di gruppo sono gli studenti che si fanno fra di loro il feedback. Quindi il feedback dell'insegnante ha un valore aggiunto meno importante in questo caso rispetto a quando fanno dei lavori di gruppo. Io lavoro, non sono abituato con Windows, lavoro sempre in Linux, quindi a volte sembro impedito per rispondere a facce che non conosco. Quindi, sulla base di tutti questi principi, proviamo a fare qualcosa in Moodle? Chi ha il computer? o in coppia, lo stesso principio dell'utilità del feedback, è meno importante quando si lavora in coppia. Quindi avete il vostro corso Moodle, come si chiama?
No, io ho aperto un altro, aspetta. Ah.
Oppure andate sulla vostra pagina Moodle abituale, dove avete le vostre cose. Sai cosa è più semplice? Quindi un corso che adesso volete usare in questo corso di test, il corso che si chiama Corso Moodle 21 febbraio. Se siete nel corso, avete un blocco che si chiama amministrazione. L'amministrazione è un blocco che si chiama in Moodle contestuale, cioè dipende dal contesto dove siete. Se siete in un corso si chiama amministrazione del corso, se siete in un'attività test si chiama quiz, si chiama amministrazione del quiz, se siete in un compito si chiama amministrazione del compito e così via. In ogni vostro corso amministrazione voi avete una cosa che si chiama deposito delle domande in basso, ed è lì ci si può arrivare in due maniere diverse alla creazione di domande. Io consiglio di partire dal deposito delle domande, di crearsi una banca, la riserva di domande che poi potete utilizzare per creare dei questionari. Lavorare sulle vostre discipline, volevo darvi qualcosa che vi costringe, vi faccia uscire dai binari conosciuti. Quindi immaginate un corso di geografia. Prima domanda che facciamo, è questa. Il testo della domanda: qual è il capoluogo della Normandia?
Scriviamo.
Sì. Quindi che tipo di tipo di apprendimento stiamo valutando in questo caso?
Anche il nostro apprendimento.
No, rispetto ai campi, ai tipi di apprendimento.
Memoria.
E alla profondità di apprendimento. Quindi,
cognitivo,
memorizzazione. Quindi stiamo valutando il livello più basso. Poi lo modifichiamo un po' più tardi. Quindi,
andiamo.
Io l'ho già fatto.
Però?
Messo anch'io muto in italiano per essere sincronizzato con voi. Quindi la domanda è questa, la prima da fare è questa. Quindi test della domanda. Qual è il capoluogo della domanda?
Quindi è il
test.
Ah. Il nome della domanda è?
Nome della domanda è capitale della Normandia. Testo della domanda è qual è la capitale della Normandia. Potete mettere tutte e due. Usare il verbo try, regolare o irregolare. Potete fare le vostre vere domande con i vostri corsi.
In realtà stiamo creando, quindi siamo a livello più alto di come docenti.
Sì. Quindi, poi date un filtro generale. Il filtro generale è quello che è legato alla domanda. Viene subito dopo il testo della domanda. Devo dire che siamo allora, figura generale, date la soluzione. Quindi, il capoluogo della Normandia unificata è al corrente della riforma regionale in Francia. Hanno deciso di... No, hanno deciso con la presidenza Hollande di ridurre le regioni. C'erano solo 22, adesso ci sono 12, sembra, grandi regioni. Prima c'era Bassi e altre. Questo che facevamo ieri non si discute, c'è la direttiva che viene dall'alto non si discute. Quindi adesso Alsazia, Lorena, Champagne, Ardenne sono tutte l'unica regione che si chiama Grande Est. Sì, il punteggio lasciamo. Questo punteggio voi potete cambiare nel questionario. Per default il punteggio la domanda è 1. Se vi sembra che è particolarmente importante la domanda, quante risposte giuste ci saranno? Quindi, in questo tipo... No, giuste. Una. Dopodiché passate alle risposte. Quindi, la risposta giusta è Rouen. Valutazione, siccome c'è una sola risposta giusta, valutazione è 100%. Se le risposte giuste fossero state 2, ogni risposta giusta avrebbe contribuito al 50%, al punteggio massimo totale. Dopodiché fate il feedback delle risposte e vedremo in seguito a quale momento farvi apparire in funzione delle opzioni di rilettura e del comportamento delle domande. La risposta 2, che è sbagliata, Quindi come dire a Moodle che la risposta è giusta o sbagliata con questo parametro qui, valutazione?
Quindi zero.
C'è da discutere su questa cosa. Se facciamo una risposta in cui una domanda in cui sono più risposte giuste e mettiamo zero alle risposte sbagliate, lo studente che clicca dappertutto si ritrova col punteggio massimo.
Ah, perché lui sa che è detto.
Per esempio, faccio una domanda. Risposta: quanti poli universitari, come si chiamano i poli universitari della città di Trieste? Ci sono uno laggiù e uno qui. Risposta A è questo, risposta B è quello, come si chiama?
Poli umanistico.
Al mare, poli umanistico. Sì. Risposta C è falsa, risposta D è falsa. Però metto le due, il punteggio per le due giuste al 50%. E rispetto per il punteggio per le due false a zero, lo studente che clicca dappertutto ottiene 100%.
Però noi possiamo limitare il numero di risposte da dare. Se le risposte giuste sono due, io gli do la possibilità di rispondere solo a due alternative, non a quattro.
Bisogna dirlo nel test. Però lo studente furbo si è capito questo meccanismo, quindi io consiglio comunque di mettere delle penalità per le risposte sbagliate. Poi il questionario, score globale, il risultato globale che viene rimesso a zero se la somma delle risposte è negativa in Moodle, non in tutti gli altri strumenti. Quindi per me bisogna mettere delle penalizzazioni sulle risposte sbagliate. Quindi la risposta 2 non è giusta, però è importante. Non si legge. È importante il feedback della risposta sbagliata. In questo caso gli do un feedback abbastanza ricco, dando modo allo studente di ripassare il concetto. Gli dico: no, Caen era il capoluogo della vecchia regione Bassa Normandia, ma dopo l'unificazione Rouen è diventato il capoluogo della nuova regione. Quindi, se decidiamo in seguito di far apparire il feedback allo studente, lui come risposta rispetto alla sua attività di valutazione ha questa forma di ripasso. Io lavoro così, intanto le metto, intanto completo tutto, poi nelle impostazioni del questionario decido, a seconda se è una formazione, se è un'attività di valutazione sommativa o formativa, farla apparire oppure no.
Scusi se insisto, sì. Ma il sistema non richiude automaticamente più delle risposte che sono giuste. Mi spiego, io ho dei quiz con tre alternative solo. Lo studente può dare solo una risposta. Se dà perché la risposta sbagliata, non può dare, cliccare anche su quella giusta.
L'ho messo qui.
Esatto.
Sì. Quindi se qui io mettessi più alternative.
Ah, perché c'è solo più alternative, sì. Non c'è il numero. Ah, ecco. Io infatti lascio una sola alternativa.
A volte
ah, perché mi ho congegnato diversamente, solo una risposta.
Quindi alternativa 3 e lo apro. Quindi lo apro e scrivo come feedback: no, è la città più grande del dipartimento della regione, ma non è il capoluogo.
E sempre penalizzo con
25. Alternativa 4. Cercate di farlo abbastanza
bene.
Dopodiché, alternativa 4, risposta sbagliata, ho messo REN con una penalità che è importante. Quindi ho messo una penalità del 5%. Perché, secondo me, l'errore, se loro scelgono 4, è un errore più grave rispetto a che la scelta 2 o 3, perché REN, allora se scelgono 2 o 3 restano nella stessa regione, sono sbagliati di poco, diciamo. Se scelgono 4 hanno scelto il capoluogo di un'altra regione, quindi per me è un errore più grave, quindi l'ho penalizzato a 50%. Quindi scrivo come feedback. Risposta sbagliata, no, non è il capolavoro.
Ma che effetto ha la scelta del numero esatto per momenti come percentuale positiva o negativa?
Nella, poi nello score del questionario globale, questa è una domanda di tante che si fa alla fine, che nell'attività quiz, questa, l'errore in questo caso è più, l'errore 4 abbasserà il punteggio in maniera più significativa rispetto all'errore 2 o 3 nel questionario globale.
Scusa, è un po' la differenza che c'è tra la misurazione e la valutazione, questa, no? Nel senso che io come insegnante voglio che i miei studenti conoscano tutta una serie di nozioni e verifico in primo luogo se le sanno o non le sanno, come le sanno. E poi peserò, dirò, ah però ci picchia, questo mi mette ancora che Rennes è il capoluogo, invece è persino in un'altra regione, questo qui per me è terribile, non è accettabile, quindi lo valuto come se fossero 4 errori. Ma... quindi quello lì io...
Puoi mettere meno 100%.
Sì. No, io direi, a volte noi, no, dicevi prima, è un esame 27, invece bisognerebbe essere più analitici di così, no? Cioè distinguere un po' la fase in cui dico, secondo me lo studente bravo deve sapere A, B, C, D, le sa? Non le sa? Cos'è che sa? E poi decido il voto, dovrebbe essere più una cosa... un po' staccata, no? In cui magari non ci faccio entrare anche tutte le conoscenze che ho di quello studente, magari è sempre assente, un po' insomma, no? Così, cioè che magari me lo fa punire oppure di compensare in base ad altri criteri. Quindi questa scelta qui del peso da dare, no? La penalizzazione è una scelta che io devo fare come docente, chiedendomi veramente qual è il peso di quella domanda, di quella risposta.
Da qui secondo me l'interesse di avere sempre una griglia di valutazione.
Sì, la griglia di valutazione è usata tantissimo.
Anche se ce l'abbiamo implicita nella testa.
È proprio per quello, no? Perché ce l'abbiamo, no? Non è che andiamo lì con mente sgombra e decidiamo tanto oggettivamente. Cioè, è chiaro che c'è sempre una valutazione qualitativa. Dopodiché, almeno lo so, in alcuni casi mi chiedono, anche dico a loro quali sono i criteri, no? Dicevi molto, anche te.
Molto consigliato di stabilire insieme nella misura del possibile, di conoscerli, di trasmetterli in anticipo.
Sì, dici, guarda, io queste sono le cose che voglio. E quindi, perché a volte gli studenti non si rendono conto, no, del perché ricevono, e quindi poi hanno difficoltà nel trattarle questi problemi, nel capire.
Non abbiamo finito con la prima domanda, e dobbiamo fare altre due.
Abbiamo combinato, no?
No, perché questo è se c'è in questo caso con una sola alternativa giusta non è interessante.
Okay.
Quello che è importante sono i tentativi multipli, perché c'è una possibilità in Moodle di avere dei questionari che si chiama interattivo con tentativi multipli. Cioè ogni volta loro scelgono una risposta e hanno la possibilità di ricevere un aiuto, un suggerimento. Sempre nel quiz, non riguardo più, ma il quiz chiedo l'aiuto da casa, chiedo l'aiuto del pubblico. Quindi voi potete qui mettere degli dei suggerimenti a cui gli studenti possono fare ricorso se prevedete un test che si chiama interattivo con tentativi. Quindi gli aiuti che voi gli date, i suggerimenti che voi gli date, ne ho previsti due per arrivare alla risposta giusta. Questa città è attraversata dalla Senna, ma ancora non è inequivoco, perché anche Loavra è attraversata dalla Senna. Secondo aiuto, e lì ci devono arrivare per forza, siamo studiati. la sua cattedrale è stata ripetutamente dipinta da Foggia. Ha passato un anno in tutte le condizioni meteo, tutte le stagioni, a dipingere continuamente la cattedrale di Roma. Quindi se avete fatto questo, resto della domanda, feedback generale, alternativa giusta con il feedback, alternative sbagliate con il feedback e suggerimenti, per me la domanda è fatta. Quindi potete salvare e passare, oppure potete previsualizzare con l'anteprima. Potete passare alla prossima. Si fa una pausa visto che da un'ora e mezza che...
Non salvare.